Inchiesta, chi c'era dietro il sito? Delirio Abate. I rapporti con la malavita organizzata, con il giro di Forza Italia, perfino con Rubai e Laminetti. Più l'indagine si approfondisce, più i giudici si convincono che il tesoriere di Bossi fosse manovrato da un potente puparo. 03 maggio 2012. Signor Belsito, ci dica la verità. Ma chi è il suo puparo? Perché lei ci appare come un pupo in mano a qualcuno? La domanda del PM di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, arriva come una doccia fredda addosso all'ex segretario amministrativo della Lega Nord, Francesco Belsito, accusato di aver riciclato denaro della 'ndrangheta attraverso le casse del cerchio magico. La domanda è così diretta che spiazza l'uomo che si definiva il tesoriere più pazzo del mondo. Fino a quel momento ha parlato senza sosta cercando di spiegare le sue operazioni finanziarie disinvolte con i rimborsi elettorali del partito investiti in cascate di diamanti, fiduciarie africane, banche levantine e lingotti d'oro. Ma in tutto l'interrogatorio non replica alla domanda più inquietante, nemmeno una parola per smentire l'esistenza di un puparo ipotizzata dalla procura. Quando si discute di soldi, sciorina cifre e luoghi. Appena il discorso passa alle frequentazioni con uomini d'affari indagati per mafia, allora comincia a ingarbugliare le frasi ed evitare risposte dirette alle contestazioni dei PM, che hanno visto altri colletti bianchi comportarsi così esuberanti nel racconto e pronti al silenzio quando avevano qualcosa di inconfessabile da nascondere. Francesco Belsito ha 41 anni ed è nato a Genova. Le sue origini sono calabresi come quelle di gran parte dei suoi amici e soci. I liguri coinvolti con la 'ndrangheta li ha conosciuti fin da giovane quando ha iniziato a frequentare l'avvocato Alfredo Biondi, un principe del foro che ha difeso molti mafiosi e appartenenti ai clan calabresi, ma anche uno dei fondatori di Forza Italia e ministro della giustizia nel primo governo Berlusconi, ancora animato da un plotone di veterani del vecchio partito liberale. Ma Belsito deve il suo esordio a un ex democristiano della Lanterna, Ermanno Pebla, che introduce quell'autista massiccio e intraprendente in una cerchia di amici molto particolari. Il più importante è l'ammiraglio Romolo Girardelli, un imprenditore di origine calabrese che secondo i PM avrebbe ripulito grosse somme della potente famiglia De Stefano di Reggio Calabria, investendo in immobili e attività commerciali in Costa Azzurra. Gli inquirenti hanno sempre considerato Girardelli indagato per collusioni mafiose, ma mai condannato un uomo di denari. Lo snodo tra le famiglie calabresi e l'imprenditoria del nord. Ma ora le intercettazioni svelano come l'ammiraglio avesse solcato anche gli oceani della politica in modo molto trasversale. Belsito diventa fra i più fidati collaboratori di Biondi, ma secondo la ricostruzione degli inquirenti in realtà è nelle mani di Pebla e Girardelli. Nel 2000 entra in società con l'ex democristiano e costituiscono la Coast Service, che affida contratti a imprese edili del clan mafioso Rinzivillo di Gela per costruire immobili a Genova. La società fallisce, ma i contatti fra Belsito e gli uomini di Cosa Nostra sono impressi nelle intercettazioni realizzate dalla DIA Caltanissetta nel giugno 2001. Un peccato originale che mostra la disinvoltura dell'uomo che avrebbe provocato il disastro della Lega. L'arruolamento nelle fila padane è opera del solito ammiraglio, che nel 2002 spinge Belsito a lasciare il giro ligure di Forza Italia. Gli inquirenti hanno accertato che è Girardelli ad avere già all'epoca buoni contatti con il movimento di Bossi. Il suo referente è il tesoriere nazionale Maurizio Balocchi, anche lui ligure. La testimonianza di alcune impiegate della Lega ha permesso di ricostruire i primi passi dei calabresi nel quartiere generale di via Bellerio. Balocchi apre le porte a Girardelli, il quale ricambiava affidandolo alle cure di Belsito, che in pochi anni passa dal ruolo di autista factotum a posizioni sempre più pesanti. Nel 2007, quando Balocchi si ammala, cede gradualmente le chiavi della cassa del partito, dove i problemi fisici del senatore avevano creato un comitato di potere fuori da ogni controllo, il cerchio magico. Belsito riesce a conquistare la fiducia della famiglia. Nel 2009 la morte di Balocchi lo impone come protagonista con l'incarico ufficiale di amministratore e una poltrona nel governo, sottosegretario per la semplificazione normativa con il ministro Calderoli. Il cerchio magico si rivolge a lui per qualunque spesa, usa i fondi del partito per acquistare l'auto di Renzo Trota Bossi, per le multe di suo fratello, per i lavori di ristrutturazione della casa di Gemonio e per il dentista del capo, per i conti del sindacato padano di Rosi Mauro e per gli studi del poliziotto capo scorta della vice presidente del Senato, fino all'affitto della casa di Roma di Calderoli. Ma Belsito è molto più abile nelle partite doppie, sa muoversi meglio negli affari torbidi che nei rigori della contabilità e mostra un'antica passione per le indagini molto private. A gennaio 2011 la polizia trova il suo biglietto da visita nella cameretta di Ruba Rubacuori, la minorenne che trascorreva le notti nella villa di Berlusconi e si vantava di poter ottenere qualunque somma dal cavaliere. Mentre alla fine del 2010 il Trota utilizzava il telefonino intestato a Belsito per inviare sms a Nicole Minetti: sono geloso del rapporto con il mio capo. E la reginetta del Bunga Bunga rispondeva: anch'io sono gelosa. E poi via altri messaggi e saluti. Giochetti in una politica diventata sempre più becera, dove i confini tra potere e ricatto si sono spesso confusi. Ma gli inquirenti calabresi sospettano che Belsito abbia condotto partite molto più pericolose, muovendo denaro in un triangolo tra cosche, massoneria ed estremisti di destra. Le indagini puntano ad accertare se di queste transazioni era a conoscenza anche il vertice della Lega. Per questo motivo gli investigatori stanno riascoltando 2 anni di intercettazioni, mentre emergono dati importanti dalla documentazione copiata nel server dello studio professionale di Milano, l'ufficio di via Durini, a 100 passi dal Duomo, in cui Belsito aveva a disposizione una stanza. Uno dei soci dello studio è Pasquale Guaglianone, una gioventù di piombo nei NAR e oggi professionista legato a molte società calabresi e al governatore regionale Scopelliti. Guaglianone però è anche esponente di spicco di AM a Milano, in ottimi rapporti con i leader lombardi Ignazio La Russa e suo fratello Romano. In questo studio lavora anche Bruno Matrici, indagato con Belsito e fino a pochi mesi fa suo collaboratore al ministero. Belsito mi ha invitato a fare il consulente quando è stato sottosegretario. Gli investigatori non sono ancora riusciti ad accertare se Matrici è iscritto all'albo degli avvocati. Il suo nome non risulta negli elenchi, ma ha curato pratiche legali con remunerazioni di peso. Belsito mi propose di fare un ricorso al TAR Veneto e poi un ricorso straordinario al capo dello Stato. Si trattava di un ricorso relativo a una gara d'appalto a cui avevano preso parte le società Polare e Siram, che fanno parte del gruppo dell'imprenditore Bonet, indagato con Belsito, nostra direzione redazionale. Sono stato retribuito per la mia opera di consulenza con 54.000 euro. Ma Belsito non è tipo che presta attenzione agli aspetti formali. Le lauree che vantava sono quantomeno discutibili, anche i conti del partito sono costruiti sulla base di chiacchiere. Nadia De Grada, segretaria del movimento, spiega: il bilancio del 2010 della Lega, nostra direzione redazionale, è stato redatto sulla base di indicazioni verbali di Belsito per alcune fatture prive di giustificativo. Nonostante le mie richieste, Belsito non mi ha mai fornito la documentazione di appoggio che confermava la veridicità di tutte le voci. Prima, durante la gestione Balocchi, gli investimenti finanziari ammontavano a circa 5-6 milioni di euro. Ricordo che si trattava di operazioni legate a strumenti denominati GPM e GPF effettuate tramite il Banco di Napoli. Dal 2009, con i pieni poteri nelle mani di Belsito, il sistema sarebbe cambiato. La Procura di Milano sta analizzando tutta la documentazione ufficiale delle spese del partito per capire quanto siano estesi i falsi e dove siano finiti i proventi delle operazioni parallele. Prende sempre più peso l'ipotesi di fondi neri all'estero, un tesoretto elvetico della Lega. È Mafrici a raccontare ai PM che Belsito aveva portato in Svizzera i soldi del partito. Sarà stato a novembre 2011 che Belsito mi disse che aveva bisogno di un consulente, se non sbaglio, precisandomi che aveva già in corso una serie di gestioni in Svizzera al fine di incrementare il rendimento di fondi riferibili alla Lega. I guai per Belsito arrivano quando scopre Roberto Maroni vuole farlo fuori. Forse l'allora ministro dell'interno è venuto a sapere dei suoi collegamenti poco trasparenti in Calabria. Ed è a questo punto che Belsito, aiutato da un appartenente alle forze dell'ordine e da un investigatore privato pagato con i soldi dalla Lega, inizia a prelevare dati personali da banche dati riservate, a raccogliere notizie e informazioni per realizzare dossier su Maroni e alcuni suoi collaboratori. Un modo per tentare di screditarlo agli occhi di Bossi e del cerchio magico. Le perquisizioni disposte dai PM di Reggio, Napoli e Milano arrivano prima che l'arma finale venga sganciata. Ma il tesoriere più pazzo del mondo aveva preparato anche un piano B. Negli ultimi giorni prima del crollo intensifica i contatti con gli ex di AM. E proprio grazie ai nuovi amici del PDL, fra cui Guaglianone, puntava a una poltrona nel CDA dell'ente Fiera di Milano. Che interesse potevano avere a legarsi all'uomo che custodiva i conti segreti di casa Bossi? L'esplosione dell'inchiesta ha travolto i piani del tesoriere, ma lascia tanti interrogativi su soldi, ricatti e giochi di potere che i PM di tre procure vogliono chiarire. Possibile che Belsito e la sua brigata di finanzieri improbabili, come i loro soprannomi l'ammiraglio, lo sciampato, Nosferatu, abbiano fatto tutto da soli? O dietro c'è un misterioso puparo?